minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti,
minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Roberto Colangeli in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che settimanalmente ogni giovedì si occupa di tematiche sociali di interesse proprio di tutti coloro che ci stanno ascoltando anche a livello pratico, sostanziale. Quest'oggi torneremo ad occuparci in particolare di sicurezza sulla strada, in particolare per coloro che utilizzano le cosiddette due ruote, moto, motociclette, ciclomotori. C'è un interesse particolare e vedremo crescente anche a livello scolastico per aumentare l'attenzione proprio rispetto a determinate a regole da seguire e anche faremo un punto sulle normative in particolare riguardanti la città di Roma, riguardanti i ciclomotori, per quanto sia possibile, non è facile, vedremo capire bene quello che sta accadendo, lo farà senz'altro la nostra gradita ospite che tra poco introdurrò in trasmissione. Per il momento però, come nostra abitudine, apriamo sempre la nostra trasmissione con due piccole buone notizie. In occasione dell'arrivo delle festività pasquali domenica 12 e lunedì 13 aprile, gran parte dei musei, monumenti e siti archeologici statali saranno aperti al pubblico e ai turisti. La Due Giorni di Cultura è organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha voluto fortemente questo evento per sottolineare ancora una volta il legame tra cultura e tradizione. Sarà così possibile visitare musei, monumenti e siti archeologici che per gran parte dell'anno restano chiusi al pubblico di massa per importanti motivi di salvaguardia, oppure ai quali è possibile l'accesso solo in numero ristretto previa prenotazione anticipata. Stop al legno illegale, nuove forme salva foresta in Brasile. Le industrie brasiliane che si occupano di commercio di legname saranno tenute sott'occhio dal governo dello Stato sudamericano. È stata infatti recentemente approvata dal Ministero dell'Ambiente in Brasile una risoluzione che razionalizza i parametri tecnici e che dunque impone ai commercianti di legname di attenersi ad ispezioni tecniche unificate, come anche ad indicatori di rendimento, standard e nomenclature per specie uguali per tutto l'immenso territorio brasiliano. Questo permetterà di integrare i dati e di avere un quadro più uniforme e controllabile. Il Brasile sta infatti da tempo mettendo in campo una nuova politica forestale che mira a proteggere il polmone della terra. E dunque siamo giunti al nucleo centrale della trasmissione di oggi. Come dicevo in apertura, ci occupiamo di sicurezza sulle due ruote, sicurezza stradale e anche dell'aspetto didattico. Lo facciamo collegandoci con la Federazione Motociclistica Italiana. Tra l'altro, due parole, ho studiato un pochettino prima di collegarmi naturalmente, due parole proprio sulla Federazione Motociclistica Italiana, che nasce ufficialmente con questa denominazione nel 1946 e tuttavia la sua attività inizia già nel 1911 con la nascita del Moto Club Italia. Altre date importanti sono quelle del 1929, quando il Moto Club d'Italia, che aveva la sua sede federale proprio a Milano, subisce le prime modifiche. Infatti nel 1929 viene trasferita a Roma, nel 1932 cambia anche la sua denominazione che diventa Reale Moto Club d'Italia, mentre poi a seguito della caduta del fascismo il CONI e con esso anche la Reale Federazione Motociclistica Italiana si spostano da Roma a Venezia. Un'ulteriore svolta si ha nel 1945, quando vengono gettate le basi per un cambiamento definitivo. L'assemblea di Montecatini del 1946 porta al cambio del nome, che è quello poi attuale, Federazione Motociclistica Italiana, e possiamo dire che poi nel 1964 la sede, che era stata di nuovo portata a Milano, invece è tornata a Roma, per poi restarci fino ad oggi. Ho detto bene, Francesca Marozza?
Complimenti, non poteva fare meglio. Buongiorno.
Buongiorno Francesca Marozza, che lo ricordo per i nostri ascoltatori che probabilmente ricorderanno, non è la prima volta che Francesca Marozza partecipa alle nostre trasmissioni per darci ragguagli importanti proprio a noi, visto che lo sono anch'io, di motociclisti, responsabile per i rapporti istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana e nonché responsabile del Dipartimento Educazione Stradale. Quindi proprio oggi abbiamo la persona ad hoc per parlarci di quello che bolle in pentola, di come si stanno evolvendo le cose, anche di come sta cambiando in qualche modo l'approccio. Io vorrei in qualche modo dividere la chiacchierata che faremo con Francesca Marozza in due parti, cominciando con una parte forse la più fondamentale, quella sulla sicurezza, quella che deve cercare anche proprio di prevenire eventuali incidenti e dare proprio anche una corretta educazione a chi utilizza le due ruote. Ecco, sulla sicurezza, cosa ci può dire Francesca Marozza?
Sulla sicurezza stiamo lavorando tanto come dipartimento, giustamente ha detto lei che lavora in seno alla federazione. Questa federazione è vicina ai suoi 100 anni e ormai da 15 lavora insieme alle istituzioni per appunto aumentare la sicurezza delle due ruote. Abbiamo partecipato ai lavori preparatori quando ancora non si parlava di patentino e ci si poneva il problema di educare i giovani all'utilizzo delle due ruote a motore. Adesso abbiamo fatto tanti passi avanti, stiamo lavorando tantissimo sull'esercitazione pratica del ciclomotore. Sappiamo che oggi un ragazzo di 14 anni che si viene avviato alla guida del ciclomotore deve fare un corso teorico a scuola e nulla più, e poi lo Stato gli conferisce il patentino, gli dà il patentino. Non basta perché gli incidenti, i numeri delle vittime, i numeri dei feriti ci dicono che mettersi alla guida di due ruote a motore senza avere la giusta preparazione è troppo pericoloso.
E quindi che cosa bisogna fare?
Bisogna esercitarsi praticamente, cioè bisogna organizzare corsi dentro le scuole, perché questa, l'educazione stradale è una materia che va in qualche modo amalgamata alle altre materie, non va lasciata a sé, quindi dentro le scuole, oltre ai corsi teorici del patentino, le scuole che lo permettono ovviamente, quelle dove ci sono dei cortili, dove ci sono degli spazi idonei, oppure immediatamente fuori, oppure dentro a delle scuole polo, insomma le modalità le stiamo trovando, permettere a questi ragazzi di esercitarsi alla guida del ciclomotore, ovviamente con formatori della Federazione Motociclistica che danno i primi rudimenti, proprio da come si accende il motorino fino poi a come si conduce e a come interiorizzare degli atteggiamenti che noi amiamo chiamare salvavita, perché sono quelli che ti salvano la vita nei momenti di pericolo.
Che tipo di reazione avete riscontrato negli anni immediatamente precedenti e se c'è stata anche un'evoluzione da parte proprio delle scuole, dei dirigenti scolastici?
C'è stata una grande evoluzione in termini di sensibilità per questo argomento. La prima volta le prime volte che noi siamo azzardati a proporre una cosa del genere venivamo guardati un po' male, perché in qualche modo ci guardavano come degli alieni, insomma cosa fate, è pericoloso, c'era diffidenza da parte dei genitori, c'era diffidenza da parte dei dirigenti scolastici, ai quali ovviamente ponevamo un problema in termini di sicurezza. E adesso devo dire questo non è più così, un po' perché le scuole così come i genitori hanno toccato con mano che l'attività che noi proponiamo è esattamente il contrario del pericolo, cioè noi abbiamo come obiettivo quello di mettere in sicurezza i loro ragazzi e prepararli a quella che poi è la giungla della strada. Lo facciamo noi che siamo dei motociclisti, inizialmente ci dicevano ma voi siete proprio quelli che vanno a correre in pista, che portano le moto a 200 all'ora, incitate i ragazzi ad avere atteggiamenti pericolosi. Beh, non è vero, lo facciamo noi perché sappiamo farlo, sappiamo guidare la moto, conosciamo bene tecnicamente, dal punto di vista tecnico, questo mezzo e siamo in grado di passare questi rudimenti, queste nozioni ai ragazzi, ovviamente per un atteggiamento corretto sulla strada.
Ecco, è proprio a proposito di ragazzi, invece, che tipo di reazione ricevete, in particolare dai più giovani, diciamo 14 anni, a volte c'è un atteggiamento un po' sfrontato, un po' di indifferenza rispetto, ecco, quando voi vi trovate vis-à-vis, di fronte ai ragazzi, c'è un'attenzione oppure c'è dire, ma queste cose già le so, è inutile che me le dici?
Beh, è naturale che il segreto è quello di avvicinarsi parlando il loro linguaggio, non possiamo pensare di andare lì e insegnargli, dirgli adesso noi sappiamo come stanno le cose, tu non capisci nulla, è l'atteggiamento più sbagliato che si possa avere, perché come giustamente dice lei, comunque quella è un'età in cui non si percepisce il pericolo reale, ci si sente un po' immortali, no? Quindi si pensa sempre che quella cosa che viene fatta vedere o che viene mostrata a noi non capiterà mai, l'incidente è sempre qualcosa che riguarda gli altri e non noi stessi, quindi parlare con il loro linguaggio, magari anche con un testimonial, con una persona famosa, con un pilota, qualcuno giovane vicino a loro che parli la loro lingua e che gli faccia capire che andare in motorino, in questo caso sullo scooter ma anche sulla moto, è una cosa bellissima ma ha le sue criticità. Per cui mettere il casco e allacciarlo bene, per esempio, che è una delle cose, certo, fondamentali che noi diciamo sempre, e indossare il casco giusto, tra l'altro, quindi sceglierlo bene, non è un atteggiamento, non vuol dire essere poco fichi, tanto per utilizzare il loro linguaggio, ma invece vuol dire essere persone intelligenti che utilizzano la testa.
Ecco, e poi invece voi organizzate, perché abbiamo anche per coloro che magari ci stanno ascoltando dalle scuole, questo è anche un modo per sensibilizzare, magari per ancora qualche dirigente scolastico che non ci aveva pensato, ascoltando le parole di Francesca Marozza, magari potrebbe contattare proprio la Federmoto, alla fine daremo le indicazioni di come farlo. Poi organizzate anche degli eventi, se non erro, importanti, proprio per magari anche più a livello spettacolare.
Sì, certo, dunque l'obiettivo è educativo, quindi si prende, diciamo, lavoriamo sulle classi che studiano per prendere il patentino, quindi è un lavoro mirato, e mettiamo questi ragazzi, permettiamo loro di andare sul ciclomotore, questo è un tipo di lavoro. Poi esistono giustamente gli eventi, le fiere, abbiamo siglato in questo momento un protocollo d'intesa con il Ministero dei Trasporti per cui utilizzeremo i piazzali delle motorizzazioni civili. Ecco, in questo caso questo ci permette, spazi grandi ci permettono di raccogliere un grande numero di ragazzi, 500, 600 ragazzi, e di parlare con tutti quanti direttamente. Evidentemente nella stessa giornata non è possibile farli salire tutti sul ciclomotore e quindi scegliamo la strada della dimostrazione, cioè sono i nostri formatori che sono sul ciclomotore e mostrano, fanno vedere tutto spiegato, sempre spiegandolo, bisogna parlarci con i ragazzi, bisogna dirgli perché è pericoloso, perché ormai sentono da tutte le parti che c'è il pericolo, ma bisogna fargli capire perché e bisogna poi fargli capire come affrontarlo e quindi evitare, diciamo così, il peggio. Lo facciamo anche con una piccola, con una dimensione, diciamo così, spettacolare, cioè con crash test, gli facciamo vedere l'intervento del 118, cioè rendiamo il tutto, ecco, un po' più fruibile dal punto di vista spettacolare.
E tra l'altro appunto questi appuntamenti saranno anche magari via via segnalati sul sito che già inizio a ricordare, www.federmoto.it. Tra l'altro ci sono anche delle direttive europee in materia, in particolare di ciclomotori, che faranno ulteriori cambiamenti, cioè produrranno ulteriori cambiamenti a breve, almeno dovrebbero, non è vero?
Dal punto di vista normativo sì, è chiaro che questo è tutto un lavoro preparatorio che noi stiamo facendo per l'introduzione della prova pratica di guida per la conduzione del ciclomotore.
Obbligatoria a quel punto?
Obbligatoria, così come la si fa per guidare l'auto o per guidare la moto.
Perché ecco, ulteriormente lo ricordiamo, attualmente non è obbligatoria.
No, attualmente, lo dicevo prima, si possono fare 12 ore di scuola guida, cioè 12 ore di lezione teorica presso una scuola guida, o meglio ancora, gratuitamente a scuola, perché è un diritto dei ragazzi, io questo ci tengo molto a dirlo, molte famiglie non lo sanno, possono far fare ai loro ragazzi corsi per il patentino dentro la scuola a titolo del tutto gratuito, con 20 ore di lezione. Dopodiché basta, insomma, si va a fare un esame, i quiz, e una volta passati questi quiz si ha il patentino. Questo ha generato anche qualche incomprensione da parte delle famiglie, perché prima non c'era neppure il patentino, per cui la famiglia, diciamo così, era responsabilizzata a dare dei rudimenti di guida al proprio figlio. Nel momento in cui è stato introdotto il patentino, in qualche modo la famiglia si è sentita sollevata da questo incarico, tanto ci pensa la scuola, tanto ci pensano le istituzioni, e questo è stato vero da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista pratico no, cioè il ragazzo è sempre assolutamente disarmato quando per la prima volta esce sulla strada alla guida di un ciclomotore, perché il patentino in questo momento non è un certificato di competenze, non dà delle competenze tecniche. Ecco, noi stiamo lottando tanto per portarlo a questo, entro il 2011 l'Italia dovrà recepire la direttiva europea e quindi legiferare in questo senso, quindi noi pensiamo che quasi sicuramente verrà introdotta la prova pratica di guida del ciclomotore obbligatoria, però anche lì stiamo lavorando per capire che cosa dovrà fare il ragazzo. Noi chiediamo un percorso formativo, un numero di ore di esercitazione pratica, perché non serve a nulla andare a fare l'esame, certo. Serve fare un percorso formativo in cui vengano passati tutti questi strumenti che, come dicevo prima, noi chiamiamo salvavita, perché purtroppo molto spesso non c'è la seconda possibilità, no?
E tra l'altro, a proposito di salvavita, di strumenti salvavita, uno strumento salvavita dovrebbe essere proprio il guardrail, ossia quello che appunto a bordo strada permette, diciamo, eventualmente di ammortizzare un'uscita di strada. Però questi guardrail, in particolare per i motociclisti, possono rappresentare un problema serio. Che cosa ci può dire a proposito?
Ma vede, certamente la premessa è che le nostre strade non sono state costruite, le nostre infrastrutture non sono state costruite e concepite da un punto di vista motociclistico, ma evidentemente solo automobilistico. Questo perché le auto sulle strade sono molto più delle moto. Questo comporta tanti problemi per i motociclisti, i guardrail, le strisce, la segnaletica orizzontale scivolosa, i cordoli, tante cose che per i motociclisti sono assolutamente pericolosi, mentre gli automobilisti neppure se ne accorgono. Allora, per tornare ai nostri corsi, i nostri corsi sono mirati proprio a questo, a sensibilizzare i ragazzi su quello che possono trovare, perché poi le strade possono essere riparate, per carità, si può migliorare, ma noi crediamo che i ragazzi debbano avere la consapevolezza che quando si trovano su strada possono trovare tanti ostacoli che per loro possono essere molto più dannosi che per un altro utente della strada. Ciò premesso, tornando ai guardrail, e questa purtroppo è un problema grande, perché i guardrail di metallo che comunemente incontriamo sulla strada per i motociclisti sono delle vere e proprie ghigliottine. Anche loro non sono stati omologati per moto, guardrail fino ad oggi sono stati omologati solo per mezzi pesanti e per auto. Anche qui dal punto di vista europeo l'Europa sta lavorando per definire una direttiva di omologazione per le moto. L'Italia ha fatto una richiesta ufficiale di omologare intanto alcuni tipi di guardrail, ripeto, riferiti soltanto all'Italia, ma l'Unione Europea ha dato parere negativo finché non si pronuncerà. Quindi insomma, la strada è un po' lunga. Io vorrei dire anche che tante volte i guardrail sono presenti sulla strada inutilmente, perché lì dove ci sono le vie di fuga è inutile che ci sia guardrail. Quindi tante volte fa danni, diciamo così, inutilmente, no? Quella è una barriera che dovrebbe essere messa per limitare determinati danni. Lì dove non c'è pericolo per quei danni non si vede perché sia stato montato il guardrail.
Guardrail, prima nominava i cordoli ci portano in qualche modo a Roma, perché stiamo arrivando proprio alla parte specifica legata a quali sono le condizioni attualmente permesse e non permesse di circolazione, in particolare per i ciclomotori a Roma, e questo aggancio con i cordoli lo faccio perché mi sembra che ultimamente molti cordoli siano stati eliminati dalle strade di Roma.
Sì, questa è stata una iniziativa della nuova giunta, che appunto ha deciso su istanza dei motociclisti di eliminare i cordoli. I cordoli devono definire le corsie preferenziali, quindi le corsie entro le quali i mezzi, diciamo così, comuni non devono entrare, ma ancora una volta non erano stati pensati per i motociclisti e fanno cadere i motociclisti, sono molto pericolosi, per di più molto spesso sono scuri, quindi non sono visibili, e hanno causato tanti incidenti. A Roma sono stati sostituiti con delle borchie, e appunto è stato forse il primo provvedimento pro motociclisti a Roma.
Ecco, e al di là però di questo, naturalmente anche importante aspetto dei cordoli sostituiti, come siamo, ecco, adesso si parla un po' di meno, c'era stato alcuni mesi, ormai anni fa, la polemica anche sul discorso della confisca del ciclomotore in certi casi, ecco, si parla un po' di meno adesso di normative. Chi può circolare nella, diciamo, entro anello ferroviario, comunque nella città di Roma, con quale tipo di ciclomotori? Facciamo un attimo un punto per quanto sia possibile, perché so che la materia è molto complessa.
Dunque, rimanendo dal punto di vista nazionale, per fortuna la confisca non esiste più. Questa è un'ottima notizia, cioè la perdita di possesso della moto o del motorino in caso di infrazioni più o meno gravi. Esistono naturalmente tutte le sanzioni che sono uguali anche per le auto. A Roma possono circolare tutti, eccetto gli Euro 0 due tempi, quindi i ciclomotori e motocicli che sono stati omologati secondo la direttiva Euro 0 due tempi all'interno dell'anello ferroviario e della ZTL. Questi sono esclusi.
Gli unici esclusi, ecco, quindi questa è l'unica esclusione.
E dall'anno prossimo, cioè a partire dal 2010, non potranno più circolare sempre all'interno dell'anello ferroviario gli Euro 0 quattro tempi.
Gli Euro 0 quattro tempi non potranno più circolare a partire da che anno?
Cioè possono circolare fino a dicembre 2009.
Poi però c'è un'eccezione, no? Parliamo delle famose motocicli o ciclomotori di interesse storico, adesso se non voglio dire, perché poi c'è la problematica d'epoca e storico. Facciamo anche qui un attimo di chiarezza per i nostri ascoltatori.
Sì, l'eccezione è per ciclomotori e moto di interesse storico e collezionistico. Un mezzo diventa di interesse storico e collezionistico al compimento dei 20 anni di età e se viene iscritto in uno dei registri dei 5 registri contemplati dall'articolo 60 del nuovo codice della strada.
Quindi non basta che abbia 20 anni, deve essere, diciamo, considerato all'interno di questa lista?
No, deve essere iscritto in un registro. L'iscrizione in un registro è motivata dal fatto che il registro ne determina a quel punto il riconoscimento della storicità. Cioè il registro vede il mezzo, visiona il mezzo e le sue caratteristiche tecniche e dice sì, questo mezzo è di interesse storico e collezionistico. A quel punto ha tutta una serie di agevolazioni. Il mezzo d'epoca è un mezzo che non è immatricolato, è un mezzo che è nei musei, che può uscire solo in occasioni particolari, che non ha una targa di fatto, quindi diciamo che non ci interessa per la circolazione, oppure esce ma viene trainato da un altro mezzo.
Quindi ecco, comunque ritornando all'esempio fatto prima, un ciclomotore quattro tempi Euro 0 che però abbia più di 20 anni, purché iscritto in questo registro di cui ci parlava Francesca Marozza, ecco, quello può circolare.
Certo, può circolare e su richiesta eventuale richiesta del vigile urbano, della polizia municipale, deve mostrare il tesserino di iscrizione al registro storico.
Però iscriversi al registro storico occorre, per esempio, ecco, mettersi in contatto con voi, immagino, no?
Certamente ci si mette in contatto con noi. La prima cosa è che il mezzo sia rimasto originale, cioè abbia tutti quanti i pezzi originali e sia ben conservato. Queste sono, quindi, prima di prendere in considerazione l'iscrizione ad un registro storico, è necessario comunque non aver fatto delle modifiche sostanziali al mezzo e poi sottoporlo comunque al parere di una commissione.
Come si entra in contatto con voi della Federazione Motociclistica Italiana? Diamo dei dati.
Dunque, io direi attraverso il sito internet, perché lì ci sono tutte quante le notizie dei diversi settori, cioè dell'educazione stradale piuttosto che delle moto storiche, piuttosto che delle gare, se a qualcuno interessa l'attività sportiva. E quindi sicuramente www.federmoto.it e poi all'interno, insomma, sì, girando, curiosando un po', si trovano tutti quanti i numeri di telefono,
esatto,
degli uffici.
Io lo ripeto, www.federmoto.it. Mi permetto anche però di dire che la sede della Federazione Motociclistica Italiana a Roma è in Viale Tiziano 70, dove peraltro c'è il CONI, e 06 324 881 è il centralino a cui comunque si può far riferimento, ma naturalmente prima di tutto il sito www.federmoto.it.
Ecco, sì. se posso aggiungere una cosa, noi sul territorio abbiamo circa 2000 motoclub, quindi si entra in contatto con noi attraverso l'attività di questi motoclub, che comunque sono pronti a fornire qualunque tipo di informazione su tutti i temi che abbiamo trattato.
Mi sembra un'utile e importante aggiunta da parte di Francesca Marozza, responsabile per i rapporti istituzionali, nonché responsabile del Dipartimento Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana, che con al solito, con la consueta chiarezza, ci ha fatto, diciamo, guida, ci ha guidato in questo percorso a due ruote. Grazie ancora a Francesca Marozza.
Grazie a tutti voi.
Buona giornata e buona giornata naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Vi ricordo in chiusura che la trasmissione la potrete riascoltare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.